A sorpresa. Ma in realtà mi piaceva l'inizio sorpresa, dottor Borsani. Perché l'ha fermato?
Perché non so cosa sta succedendo, non so come mi sentite, non so come mi vedete, non so più niente.
Allora, noi la sentiamo bene, la vediamo molto bravo nell'effettuare la moviola, e questo sarà d'aiuto per il nostro VAR di stasera, e per il resto è tutto bene.
Molto bene, molto bene. Sì, è vero, esatto, sì, la musichetta, esatto. La musichetta è assolutamente vagamente ipnotica, quindi merita come sempre di essere ascoltata. Oltretutto vedo che Stefano è riuscito a entrare prima ancora che il bot desse il via a come si suol dire, al fuoco alle polveri. Quindi è assolutamente, assolutamente ottimo.
Assolutamente preoccupante, però... C'è più che altro per la vita sociale di Stefano, però non importa, non importa. Buonasera, buonasera amiche e amici del lato viola del ring, bentornati a Giudici di Corda, episodio 6, credo. Sì, c'è scritto là sotto.
6.
Episodio 6 di Giudici di Corda, torniamo in diretta, torniamo vivi, che per il dottor Borsani non è poco di questi tempi. Insomma, dottor Borsani, benvenuto, bentornato, è bello averla qui, praticamente ormai sarà un leitmotiv.
Sì, esatto, ormai è un po' il fil rouge che legherà le prossime puntate fino a un'eventuale pausa festiva. Ancora in realtà stiamo decidendo se e nel caso quando fermarci. Vediamo un po' se ci faremo questo Natale su Marte, per citare un bellissimo film appena uscito, oppure continueremo ad andare in onda, tanto come sempre. Come potete vedere, assolutamente, ma c'è stato un piccolo cambio di sfondo, non è un green screen, è semplicemente la mia sala, come spiegavo al Cavalier La Spina, ci sono stati alcuni cambiamenti di setup per poter
Perché in realtà, spieghiamo, il dottor Borsani sta usando il Giudici di Corda per mettere in vendita la propria abitazione, quindi ci fa vedere ogni settimana una stanza diversa, così potete giudicare e tutto il resto. Non so se La Spina non l'ho già detto, ma potrebbe benissimo essere il Nick Jackson italiano. Oddio, no, non me l'ha mai detto.
Guarda, Kevin, nostra fortuna è che l'inquadratura ci taglia da, esatto, da mezzo busto.
Potrei tranquillamente aver mangiato Nick Jackson, questo sì, ma... ma a parte questo,
Dio. Adesso a questo punto la voglio vedere fare la sequenza del comeback di Nick Jackson, che
sì.
Se non ricordo male, ginocchiata all'angolo, uscita sopra la terza corda, calcio in volo e senton. Tutto questo ovviamente in diretta.
Potrei morire la seconda ginocchiata per essere buoni, non vedo perché non alla prima. Ma comunque no, non me l'aveva mai detto nessuno. E in realtà non so, non mi pare, però è sempre difficile giudicarsi autonomamente, quindi...
Però è vero, quando ho la barba più che Nick mi sembra Matt, perché mi mette quello con la barba.
Cioè, sono i Bucks, è incredibile!
Lei è i Bucks. Lei è i Bucks, nel senso che
allora,
è due.
Allora ecco dove ho messo tutto il talento. Ho capito. Tutto chiaro.
Quella è la, praticamente la palla di Space Jam, quindi.
Sì,
palla.
In poche parole.
Il talento.
Sì, infatti non lo dico perché quando vado in bagno, ma
questa sera di cosa parliamo, Cavalier La Spina? Cosa parliamo?
Parliamo di una cosa che in realtà, appunto, per continuare sul tema di questa serata totalmente inaspettato, ovvero la mia obesità, dovrebbe servire anche a me, cioè tornare ad allenarmi. Diciamo che però questa roba qui detta a me è normale, detta a qualcun altro lo è un po' meno. Kit Lee ed altri rimandati al Performance Center per migliorare, decisione giusta. Faccio un passo indietro, in realtà, prima di decidere, essendo noi giudici, se è una decisione giusta oppure no, le chiedo, dottor Borsani, per mettere tutto agli atti, appunto, innanzitutto, se più che altro è giusto fare, come dire, questo fascio, nel senso che sono stati messi nel cesto tanti lottatori che hanno questo minimo comune denominatore di essere dei big men, e che però poi più o meno le loro cose in comune si fermano lì.
No, non ha senso, perché appunto sono stati messi nello stesso calderone lottatori che per esempio non hanno mai combattuto, come Omos, a quanto pare si chiama così, il bodyguard di AJ, e da Bacheto, e vabbè, inutile pronunciarsi sul grande da Bacheto, però chiaro, anche lui incontra all'attivo non ne ha moltissimi, e Kit Lee, che, oddio, mi pare di averlo già visto combattere in altre federazioni.
Ma pure lì, anche un paio di volte.
E a NXT soprattutto, ma su NXT ci torniamo nella seconda parte del programma. Non capisco, o è la missione che loro non capiscono lo stile di lotta di Kit, e quindi non riescono a rassegnarsi al fatto che, nonostante lui sia un big man, ha un moveset da ben altro lottatore, perché è bravo, oppure siamo veramente alla sconfitta totale del fatto di avere una carriera prima di arrivare in WWE, e soprattutto prima di arrivare al main roster.
E questo vale per Keith Lee, però appunto ha evidenziato queste differenze. Omos non ha lottato praticamente, c'è chi lo ha fatto poco, c'è chi lo ha fatto per un breve periodo, poi si è fermato, poi aveva appena ricominciato prima della pandemia come Mace barra, se non vogliamo usare i nomi della Retribution, di Omedin. C'è Otis, a cui pare, stando alle ultime voci che stanno venendo fuori, il suo problema sarebbe che alcune manovre non le esegue in totale sicurezza, e quindi può migliorare da quel punto di vista. Quindi la vera domanda è: perché fare questa classe, diciamo, di ripetenti, chiamiamola così in maniera piuttosto scorretta, se poi le lacune sono così differenti, nel senso, tolto veramente Kit Lee e forse Otis, però quello è un giudizio di cui ci fidiamo, il fatto che possa essere leggermente unsafe, ci arriviamo, però cioè, se Diomedin ha un problema, Omos ne è un altro, da Bacato ne è un altro ancora, pare che ci dovesse essere in questa classe, se non fosse infortunato, anche Ruas, e ne ha un altro ancora, insomma, cioè, sembra un provvedimento piuttosto preso alla carlona, però per fare così tanto rumore probabilmente non lo è. Quindi qual è il senso?
Il senso potrebbe essere la mancata comprensione dello stile di lotta e di questi personaggi, anche perché sembrerebbe che tutto nasca da una lamentela del sempiterno Bruce Pritchard, che, come ormai andiamo dicendo da parecchio tempo, non ha più proprio l'occhio della tigre in termini di talenti, quello direi che ormai è assodato quantomeno dalla sua run a Impact, se non anche prima, però lì poi lascio a chi segue da più tempo di me il giudizio. E la questione è quindi capire appunto se è una mancata comprensione, se ci sono degli elementi che ci mancano, chiaramente, come può essere il...
Come è probabile, in realtà.
Ma no, quello sicuramente, vero, sicuramente qualche elemento ci manca. Il vero nome sorprendente rimane chiaramente quello di Kit Lee, perché a questo punto non si capisce il collab, diciamo, di fretta e furia, lasciando NXT fondamentalmente nelle mani poi di Cross, che purtroppo si è infortunato, vabbè, però se Kit Lee fosse rimasto a NXT per qualche altra settimana, avrebbero potuto salvare Capra e Cavoli, per esempio. Non solo per un rematch, ma a quel punto, per come è andata, avrebbero salvato proprio la questione, ridandogli il titolo, magari. Portandolo su, gli fai battere Orton, non facendogli fare alcunché di quello di cui è capace, quindi annullando completamente il suo moveset. Continui a proporlo come un normalissimo Big Man, e quindi chiaramente il pubblico non può capire la specialità di Kit Lee. In questo momento mi metto nei panni di chi non l'ha mai visto in PWG o NXT, perché chiaramente c'è anche persone che per questioni puramente meramente di tempo non seguono NXT magari, e quindi non hanno idea che Kit Lee ha un moveset da high flyer, nonostante sia grosso due volte me e te messi insieme. E quindi si chiedono perché c'è sia nell'upper card in main eventing un Big Man, come possono essere tanti altri.
È una questione di fatto su cui in realtà non abbiamo tanti elementi a sorprendere, appunto, questa disomogeneità sostanzialmente che c'è attorno a questa situazione. Va anche detto che sì, è probabile di sì, per carità, si può essere d'accordo su questo pensiero di Kevin. Il punto però semmai è che c'era tranquillamente un modo, appunto escludendo banalmente Keith Lee ed Otis, di tenere questa cosa sotto silenzio, come tante altre retrocessioni che sono avvenute nel passato senza colpo ferire. E soprattutto, appunto, tu prima facevi l'esempio di Nia Jax, restando sul maschile, basti pensare a Braun Strowman e Lars Sullivan, per fare due nomi a caso, ma ce ne sarebbero tanti altri, nel senso, cioè, se poi il giudizio diventa soggettivo, è veramente solo a questo punto ancorato a ciò che pensa Richard, Dan o Vince McMahon, allora lì la situazione diventa rischiosa, perché crea un precedente importante dove poi non vale neanche più fare la figura del paraculo di Shane Helms, che dice ma bisogna sempre migliorarsi, perché insomma,
no, ma la questione è oltretutto sarebbe bello capire cosa ha scatenato il tutto, cioè il fatto scatenante, perché mi immagino che, e spero che non ci si sia svegliati la mattina dicendo vabbè, mi fanno schifo come combattono, rimandiamoli al Performance Center a fare a quanto pare due volte a settimana delle classi di si sa bene cosa, peraltro.
Esatto, e questo è il punto, nel senso che se il denominatore comune è solo l'essere Big Man, allora perché non includerne tanti altri di Big Man? La WWE è notoriamente piena, e lo è anche al momento attuale, escludendo i main eventer. Io credo che sia da scartare che il motivo sia solo la stazza, la taglia, per quanto sia un punto in comune. Ce ne deve essere qualcun altro che, però, francamente ad oggi a me sfugge.
No, perché, come dicevamo prima, se per esempio il motivo per Otis è che non è safe sul ring, ciò non mi spiega perché Nia Jax sia campionessa di coppia e non sia mai tornata al Performance Center, soprattutto in un periodo come questo dove potrebbe farlo senza particolari ripercussioni rispetto agli show.
Sì, sì, c'è un mistero, c'è probabilmente una situazione di nube attorno a questa situazione che, come diceva lei, probabilmente non ci fornisce tutti i dati per analizzarla al meglio.
Ma per esempio, poi citavi prima Sullivan, a quanto pare Sullivan è proprio sparito, nel senso che non era neanche nel backstage di SmackDown nelle scorse settimane. E qui ci ricolleghiamo a un altro annoso problema, che è la famosa mancanza di piani. Ora, mi chiedo come sia possibile, laddove hai un roster che spesso è risicato per outbreak più o meno dichiarati di Covid, o comunque sai di star proponendo, avere per esempio hai una divisione tag team in entrambi i roster allo sbando, hai le cinture secondarie gestite in modalità quantomeno curiose, e ti permette il lusso di lasciare a casa gente che, appunto, piaccia o non piaccia, potrebbe dare qualcosa di diverso allo show, e rimandi indietro anche Aleister Black, come ci dice giustamente. Cioè, abbiamo a casa fior fior di lottatori, vengono rimandati a imparare lottatori che dovrebbero essere nel main event in fisso, ma a questo punto, cioè, davvero, la questione è ormai come ci si sveglia la mattina, perché altrimenti non si spiega minimamente i motivi di queste mosse, i motivi dei booking. Soprattutto parliamo anche del booking di Kit Lee, che è assolutamente schizofrenico a dir poco. Ho visto raramente un booking così schizofrenico. Forse Bray Wyatt pre The Fiend aveva un booking più schizofrenico dell'attuale Kit Lee.
Il punto è, visto che arrivano nomi appunto nella chat, Drew Gulak, Aleister Black, se ne sono fatti altri, ma il punto è che in realtà la lamentela di Bruce Prichard è qui, come dire, il discorso si allarga a macchia d'olio, è stata in generale riguardo alla preparazione che dà NXT rispetto ai lottatori che poi appunto arrivano, secondo lui, preparati a stare nel main roster. Ora, anche qui non sappiamo da quale punto di vista Richard li definisca impreparati, li ritenga impreparati. Certo è che sappiamo che spesso e volentieri, ormai da NXT, un po' per il grande lavoro di recruiting fatto dalla WWE nel corso degli ultimi anni, e anzi praticamente di spazzolamento fatto negli ultimi anni dei talenti della scena indipendente, è un po' per il lavoro straordinario che di fatto a livello di qualità degli show NXT fa praticamente da quando è stato convertito a uno show e non più ad un reality. Sembra quantomeno un contraddirsi abbastanza importante. Probabilmente possiamo contare sulle dita della mano i lottatori provenienti da NXT che non erano all'altezza di stare nel main roster.
Ma oltretutto definiamo non essere all'altezza, perché se non essere all'altezza significa fallire perché non ci sono piani, ne vedo veramente ancor meno. Perché ricordiamo a inizio 2019 tutta quella serie di call-up che vengono fatti post Royal Rumble. I vari EC3, se ricordo bene i Viking Raiders, e tanti tanti altri. Guardiamo ad oggi, dicembre 2020, dove sono finiti questi. EC3 è tornato nel circuito indipendente, o comunque è tornato a Impact e poi adesso in Ring of Honor, anche se fermo a causa Covid. Viking Raiders, ahimè, vabbè, sono fermi non per causa loro, per carità. Bobby Roode è una gestione a dir poco folle di un wrestler che assolutamente meriterebbe ben altre scene, e tanti 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 altri. Ti faccio la domanda al contrario, e so che si contano sulle dita di una mano: quali sono i wrestler che sono arrivati da NXT, passando da NXT, e sono diciamo la cui poi carriera nel main roster ha dato dei i frutti sperati? Ma a me ne vengono in mente due.
Anche qui sono pochi. No, due forse no, qualcuno in più, qualcuna in più, però al di là di quello. Il problema, in realtà, secondo me, è capire la misura di valutazione che c'è dietro a questo discorso. Perché se la misura di valutazione è quella di NXT, è evidente che stiamo parlando dell'elite, anzi di elite che negli anni si sono sapute rinnovare, hanno saputo prendere l'una il posto dell'altro, e di farlo in maniera anche piuttosto continua. Ricordo qualche mese fa si parlava di una fase di stanca di NXT che potrebbe anche essere considerata passata attualmente, che comunque è forse la prima a memoria e a distanza di anni dall'ultima passata, e in generale stiamo parlando quasi sempre di lottatori di primissima fascia dal punto di vista del lottato quasi al 100%. Dal punto di vista dell'overall, insomma, ad una percentuale comunque poco più bassa. Come dicevi tu, è endemico il trattamento, anzi ormai l'abitudine, il trattamento che c'è stato nel main roster per la maggior parte di questi, che può essere imputabile però, oltre che a una, come dire, la palissiana deficienza, ad un discorso diverso. Evidentemente i parametri di misura e i parametri di lavoro del main roster sono veramente tanto diversi.
Ma la questione è sempre più evidente, forse scollatura delle tre fasi che compongono poi questo processo, nel senso il recruiting, quindi vai, vedi il performer, valuti che sia interessante, valuti che il pubblico abbia una risposta nei suoi confronti, che è sicuramente un elemento di primaria importanza per un palcoscenico come la WWE. Dopodiché te lo porti in casa con, diciamo, un contratto che lui accetta, chiaramente gli fai fare la, non oserei più chiamarlo neanche territorio di sviluppo, ma più un territorio di conversione quasi, no? Gli fai fare NXT, che gli permette di abituarsi ai ritmi e alle diciamo dinamiche anche televisive della WWE, e poi terza fase lo porti nel main roster per eventualmente lavorarci su, diciamo, nel palcoscenico più ampio possibile. Il problema è che vedo assolutamente uno scollamento di queste tre fasi, cioè sembra quasi che i soggetti che facciano queste tre fasi siano soggetti che non si conoscono e non parlano fra di loro.
Che insomma, nella stessa federazione la dice lunga.
Esatto, cioè parliamo di, non dimentichiamoci che parliamo sempre della stessa azienda fondamentalmente, cioè non è che NXT, WWE sono soggetti astratti che non comunicano, fanno parte della stessa compagnia, e io sono sempre sorpreso appunto nel vedere questo palese scollamento fra per esempio un recruiting che viene fatto spesso da Regal e Triple H, un booking NXT fatto dallo stesso Triple H insieme appunto ad altri, a Shawn Michaels e tanti altri, e poi invece una gestione del main roster che in questo momento sappiamo essere in mano appunto a Pritchard e a Vince, vabbè, sempre presente, ma veramente, cioè, come sempre, forse la questione è che c'è una mancanza reale di comunicazione interna, cioè come quando NXT fu privato di tutte le donne e era venuto fuori in un'intervista che Triple H gli chiese quantomeno di lasciarli Asuka per poter quantomeno chiudere il regno in modo recente. Cioè siamo veramente a una scollatura totale, cioè, e ripeto, la cosa più inquietante è che ciò avviene sempre nella stessa compagnia.
Sì, ci stiamo chiedendo così per un solo motivo: i capricci del chairman, che non hanno senso logico o di business se non emotivo. A me sembra riduttivo, nel senso semplicistico, anzi, dire che tutto ciò è dovuto ai capricci. Nel senso, è chiaro che dietro alla maggior parte di questi errori ed errori evidenti c'è, come dire, la gestione malsana di Vince McMahon dal punto di vista della logica. Però secondo me c'è anche un altro fatto, ed è un fatto anche, come dire, che è diventato abbastanza evidente nel corso degli anni, e forse ancora più evidente da quando esiste l'AEW, ovvero sia, quanti lottatori di prima fascia o papabili da prima fascia possiamo nominare o può nominare un qualsiasi lottatore fan medio del wrestling? Tantissimi, oserei dire verso la cinquantina, sessantina di lottatori che tranquillamente o come dire, costruiti in maniera corretta, potrebbero essere anche solo capaci di fare una run con un titolo mondiale.
Diciamo una ventina sicuramente in questo esatto momento, penso che venga in mente a tutti, giusto per stare
Una ventina? Una ventina a me sembra riduttivo, perché una ventina
sì, no, è riduttivo, però poi entriamo magari nel campo del come si dice, del piacere personale rispetto all'ottatore, però
no.
In questo momento penso ci siano una 15-20 lottatori che siano oggettivamente materiale da titolo in tutto il mondo, diciamo.
Ripeto, mi sembrano pochi, ma anche fosse così, però se tutti quei 30 te ne porti praticamente 28 a casa tua, e poi non hai 28 titoli mondiali da dargli, ma soprattutto non hai 28 spazi televisivi da darle a loro per farli sempre vincere. Secondo me il problema che sta fronteggiando la WWE adesso è esattamente quello, perché poi di fatto noi ci ritroviamo a dire che la WWE non valorizza i lottatori che sono saliti da NXT. Però poi altrettanto di fatto, e oserei dire anche generazionalmente obbligata, tre quarti della card di Raw e di SmackDown è composta da ex NXT, perché insomma NXT ormai va avanti da una decina d'anni, poco meno, e di fatto ha sfornato quella che è l'ossatura più importante, lo scheletro del roster WWE. E quindi ci sta, come dire, nell'economia delle cose, che un lottatore non sia sempre nel main event. Però questa cosa ha una fine. Nel senso che oltre la WWE, oltre il main roster, non c'è nient'altro. E oltre la naturale turnazione non si può andare. Quindi io posso passare un po' di tempo senza titolo, però non può esserci spazio per tutti. Se continuo ad acquistare, continuo a prendere, continuo anche a promuovere, e qui torniamo sulla questione cos'è NXT, è davvero un territorio di sviluppo, e poi però non c'è uno spazio superiore.
No, il tema è assolutamente assolutamente chiaro quello che hai esposto. Il punto è anche il fatto che dovresti trovare la soluzione per proporre nello spazio televisivo a tua disposizione, che ricordiamo però sono 5 ore del main roster, cioè sono 5 ore, non sono un'ora a settimana, sono 5 ore. Dovresti trovare il modo di proporre delle storie che chiaramente non siano legate ai titoli, prima di tutto, in primis proprio là. In secondo luogo, che massimizzino le capacità dei lottatori. Adesso, un lottatore può avere magari delle lacune sul lottato. Pensiamo al primissimo Roman Reigns, non fu inserito nello Shield a caso. Fu inserito nello Shield perché gli altri due, soprattutto, cioè gli altri due coprivano le sue lacune, perché gli altri due erano due fenomeni che però avevano per esempio delle lacune, e parlo di Rollins al microfono, che hanno poi risolto. E per quanto possa piacere o non piacere Reigns, diciamo, come stile di lotta, è chiaro che adesso è un personaggio abbastanza completo e ha risolto quelle che potevano essere delle sue lacune, anche se è migliorabile, però è stato messo in condizione di eccellere, è stato messo nella migliore condizione possibile, e adesso infatti hai un main eventer. Hanno anche finalmente preso la decisione, pur diciamo attuandola in modi che a me non sono piaciuti, di tornarlo heel per poter ancor più prendere dei punti di forza e svilupparli, cosa che però non viene più fatta dal post Reigns Rollins. Già con Ambrose non sapevano più che pesci pigliare. Cioè, Ambrose ha fatto una run titolata nel 2016 ottima, e il resto in WWE erano stati diciamo titoli secondari di coppia, o l'ultima fase da heel, la ricordiamo tutti, la puntura nel culo e quant'altro. Cioè, ci ricordiamo tutti come è finita la run, e per evitare che secondo loro, per evitare che poi uscendo dalla federazione iniziasse a impazzire, organizzarono poi con l'ultimo mese quella reunion finale dello Shield, che diciamo sapeva proprio di facciamo che ti diamo questo contentino, in modo che magari esci meno inviperito di quanto non eri, cosa che poi vabbè non è successa, perché appena è uscito e appena ha scritto il contratto è andato da Jericho, e ricordiamo bene tutti quel podcast come andò. Il tema quindi è questo, e il tema si collega a quello che adesso abbiamo messo in sovraimpressione. Ha senso considerare NXT un territorio di sviluppo? Probabilmente sì, ma a questo punto la domanda è: lo possiamo davvero considerare un territorio di sviluppo di successo? La mia risposta in questo momento è no.
Che è una risposta forte, nel senso che in realtà io non sono neanche sicuro di volerlo ancora considerare un territorio di sviluppo. Ormai ci troviamo di fronte ad un roster che di fatto ha uno show autonomo che va in onda in live TV, che lo fa in maniera assolutamente di qualità per quello che sono le potenzialità, e che ormai si trova di fronte anche a un ricircolo, a un tappo di quelle famose promozioni e di quelle famose di quei famosi call up nel main roster che adesso stanno avvenendo molto meno, e che soprattutto alcune superstar di punta di NXT stanno sostanzialmente rifiutando. E quindi già quello non fa forse di NXT un territorio di sviluppo, non più, quantomeno. E sul di successo torniamo sul relativismo, perché bisognerebbe definire di successo, perché se di successo è dare, come dire, lanciare nella stratosfera tutti quelli che escono da lì, allora è chiaro che la risposta è no. Ma se di successo vuol dire far trovare posto in WWE a tutti quelli che escono di lì, allora mi spiace, ma la risposta è paradossalmente sì. Perché, ripeto, di fatto l'ossatura del main roster è composta per tre quarti da lottatori che hanno passato diversi mesi, se non anni, ad NXT. Sì, per quanto riguarda quelli che puntellano il main roster insieme alle star che, diciamo, preesistevano prima di NXT, sia per il mid e low carding.
Però il punto è che in questo momento è un po' un percorso obbligato, quindi è difficile che tu possa arrivare nel main roster direttamente. L'hanno, certo, l'hanno fatto solo AJ Styles, Anderson e Gallows nei tempi recenti. E abbiamo visto come è finita per i due che non erano AJ Styles.
No, esatto, okay. Ma per quello dico, cioè, vale la pena considerarlo ancora un territorio di sviluppo?
Ma sì, no, a questo punto hai ragione anche tu, nel senso che potremmo addirittura non considerarlo più un territorio di sviluppo proprio in toto, e quindi diciamo considerarlo un terzo roster. A questo punto però non sarebbero ancora più inspiegabili le razzie che ci citavi prima degli anni scorsi. O vedasi l'acquisto, perché di acquisto si parla della Evolve. Cioè stanno ancora una volta, in maniera ancora più aggressiva forse che rispetto a quello che venne fatto negli anni 80, si rischia, e il Covid purtroppo non aiuterà questa questione, si rischia di decimare le indipendenti, si rischia di decimare un sistema che comunque serve, sia alla WWE, sia alla All Elite, sia la New Japan, serve a tutti, ai grossi player, serve che ci sia tutto un sottobosco di promotion più o meno grandi che permettano ai lottatori di emergere. Mi immagino un lottatore europeo che va oltreoceano, può, a meno di sorprese o a meno di chiamate lungimiranti o almeno di conoscenze, finire subito in una major. Per esempio Dark in AEW ha il merito invece di star facendo questo, pur essendo uno show su YouTube fondamentalmente, e avendo comunque dei problemi, perché purtroppo spesso tutte le settimane non riesco a guardarlo, perché è uno show che dura ad oggi quasi 2 ore, avendo dai 10 ai 13 match, proprio perché sono match, diciamo, da territorio di sviluppo, fondamentalmente.
Però, per esempio, un po' casaccio, diciamo, ingenerosamente definiamolo così.
Anche un po' casaccio, però il programma non nasce con l'intento di essere un secondo programma, quello arriverà l'anno prossimo, e quindi non ha bisogno, anche se ci sono delle storyline ultimamente, ma non ha bisogno poi di una grossa ossatura narrativa. E il mio punto era che, per esempio, Dark offre uno spazio, una vetrina a dei lottatori, magari chiamiamoli indipendenti, molto più sensato che non l'attuale NXT, perché come dici tu, probabilmente NXT non è più da considerarsi un territorio di sviluppo, non è più da considerarsi un luogo in cui anche il lottatore delle indie può arrivare e farsi spazio, e non parlo chiaramente del lottatore che può essere Ciampa o Gargano, cioè non parlo di quello che è già successo e arriva sull'onda dell'entusiasmo, o Adam Cole, che è l'esempio forse più lampante di personaggio che è arrivato ed era già conosciutissimo, nonostante in un'intervista si è detto che la cosa che temeva di più è che l'arena non sapesse chi fosse quando debuttò, se ricordate, a Takeover Brooklyn 3, se non sbaglio. E abbiamo forse, proprio post-razzia, abbiamo forse superato questa cosa, cioè in questo momento non hai più grossi top player da andare a prendere, a parte richiamare delle leggende, come sembra che verrà fatto nuovamente in quel di SmackDown. E diciamo, la guerra fra virgolette di acquisti con l'AEW è fondamentalmente fra virgolette ferma, perché ripeto, al momento non ci sono grossi nomi da prendere che siano liberi né da una parte né dall'altra, per motivi diversi, ma diciamo, sono tutti occupati. E hai fondamentalmente adesso NXT, per esempio, se andiamo a vedere la struttura del main eventing, sono, come dicevi, persone che non vogliono più salire, che hanno già dichiarato di non voler salire nel main roster. Se salire si può ancora, cioè se possiamo ancora definire salire l'andare nel main roster, o il campione è una persona che ha fatto invece il percorso inverso, è una persona che è arrivato dalla New Japan, ha fatto la sua gavetta NXT, ha vinto il titolo e quant'altro, è andato nel main roster, non hanno capito minimamente come utilizzarlo, perché con Balor non hanno mai capito minimamente come utilizzarlo, al che è dovuto tornare giù, è dovuto tornare a NXT per ritrovare una sua dimensione, con una scrittura di una semplicità che è strabiliante. Cioè, il suo personaggio non è che è stato stravolto, semplicemente si è andati a enfatizzare le sue qualità, cosa che poteva essere tranquillamente fatta anche nel main roster.
Però quindi, allora faccio l'avvocato del diavolo, pur come dire, essendo completamente d'accordo con lei, dottor Borsani, ma anche con chi ci scrive, leggevo prima il messaggio di Champagne Molotov che ha messo in sovraimpressione, ed è vero, cioè parliamo di un lato creativo gestito con gestito in maniera schizofrenica, però NXT ormai da anni propone un prodotto che è il migliore che la WWE proponga, sia per costanza sia a livello di picchi. Testimone direi l'ultimo War Games, ne abbiamo parlato settimana scorsa, uno show che sulla lunga distanza propone narrativamente poche sciocchezze, comunque sempre più o meno giustificate, e appunto una stabilità e una narrazione lineare che nel main roster è lusso, perché appunto le puntate non vengono cambiate il giorno stesso, non si crea qualcosa per poi disfarlo il giorno dopo e ritirarlo su il giorno dopo ancora. Ormai però è un roster, ormai però è uno show, ormai però è in onda su USA Network, però perché non ha il successo di Raw e SmackDown? Perché sì, mettiamoci la concorrenza di Dynamite, però voglio dire, è evidente che NXT non abbia l'appeal del mio roster. La concorrenza in live TV, c'è la mancata pubblicizzazione, perché chiaramente da parte della WWE non c'è la pubblicità che c'è verso Raw e SmackDown, però non è abbastanza. Se il mondo del wrestling fosse davvero così tanto innamorato del modo con cui si costruisce NXT, e se il modo con cui si costruisce NXT fosse così giusto, allora dovrebbe, come dire, vincere a mani basse.
Ma i problemi lì sono molteplici, appunto. Adesso stiamo entrando chiaramente in quelli che sono poi le motivazioni esterne rispetto al prodotto, perché il prodotto fra alti e bassi è sempre di qualità, e le motivazioni lì sono, come dicevi, mancata pubblicizzazione. Cioè il lunedì non c'è mai una volta che venga promosso NXT, forse è capitato un paio di volte l'anno scorso prima di Survivor Series per motivi legati alle storyline, ma mai una volta noi il lunedì sera, dopo lunedì notte per noi, ma comunque lunedì sera sappiamo cosa succederà, per esempio il mercoledì, o viene annunciato qualcosa a Raw, che comunque per quanto stia andando male negli ascolti, 1.700.000 ce l'ha sempre. Ed è sullo stesso canale che trasmette NXT, oltretutto. Non dico di pubblicizzare la SmackDown perché avrebbe senso, avrebbe poco senso in termini cronologici.
Però pubblicizzerò.
Ma io lo farei, cioè nel senso lo farei comunque. Mandare il mio spottino, 30 secondi, 90 secondi, e promuovo. È un mio prodotto, perché non posso promuoverlo? Il tema è poi un altro. Il volerlo lasciare, anche lì, si sono condannati a non avere degli ascolti più alti, perché lasciarlo al mercoledì, e questo nelle ultime settimane si sta incancrenendo, complici anche degli episodi di Dynamite cicciosi, per quanto non replicabili sulla lunga distanza, quindi ci sarà sicuramente una flessione. Vai a esporre poi quel prodotto al non successo che meriterebbe, e non avendo il successo che meriterebbe, è chiaro che nelle gerarchie interne della federazione è chiaro che Vince dice: ragazzi, ma qui voi non andate bene, quindi devo metterci mano.
Però attenzione perché lì non c'è da nascondere la testa sotto la sabbia. Sappiamo benissimo che vado su cifre molto generiche, molto di media. Gli 800 di NXT più gli 800 di Dynamite, se Dynamite non fosse il mercoledì, non si trasformerebbero in 1600, in 1.600.
Perché
non funziona così. Aspetti un secondo. E in più ci aggiungo anche che non siamo, per quanto lo possiamo ritenere un vecchio stupido, no, non siamo certo noi a dover spiegare a Vince McMahon che in competizione al mercoledì sera, che nella TV americana oltretutto è una serata molto meno importante del lunedì sera, fare 800 fissi, fare 700 fissi non abbia un valore. Cioè, il successo, non sto mettendo in discussione il successo, diciamo, di NXT, perché successo ne ha, e anche solo competere allo stesso livello di Dynamite è un motivo di successo, perché anche per gli americani è più facile rivedere NXT che rivedere Dynamite, per tanti motivi. Detto questo, però, se davvero gli ascolti di Raw e SmackDown calano come nei mesi scorsi, perché la gente non migra su NXT?
Perché non sa, probabilmente in tanti non sanno che esiste, innanzitutto. Spesso abbiamo visto, adesso ce lo stiamo dimenticando perché non c'è il pubblico nelle arene, ma io ricordo reazioni nelle arene dall'arrivo di prospetti di NXT, non dico silenzio, ma gente che si chiedeva: ma questo chi è? Mi ricordo forse il debutto di Tyler Breeze, fu una cosa del genere, perché tanta gente magari non conosceva quel personaggio, nonostante fosse stato costruito e creato a NXT. Anche lì Tyler Breeze è uno dei casi più eclatanti di rigenerazione avvenuta, perché è tornato a NXT. Anche lì non si è stravolto il personaggio.
Dal punto di vista creativo, ripeto, come ci dicevano anche nei commenti, è la palessiana il motivo. Però, nel senso, cioè, se davvero sarà così difficile imporre una calma creativa, chiamiamola così, anche nel main roster, evidentemente sì, la risposta è sì. Evidentemente però la risposta anche di cos'è NXT deve cambiare, nel senso che, stante che c'è questo problema, stante che di fatto forse non lo si può più considerare un territorio di sviluppo, stante che, come dicevamo prima, comunque la politica della WWE non è cambiata, quella di cercare di mangiarsi tutto, voglio dire, siamo già verso il collasso, questa situazione così com'è non potrà andare avanti a lungo.
E segnaliamo, parlando di NXT UK, cioè lì il danno è stato fatto quasi forse in modo definitivo, perché per chi, confrontandomi con chi segue la scena inglese da molto più tempo, la scena inglese è devastata da quando esiste NXT UK, cioè lì si è veramente arrivati, si è messo sul tavolo la classica valigetta di Pulp Fiction e arrivederci a tutti, cioè nel senso tutte le federazioni che non sono poi affiliate adesso alla WWE, come può essere la Progress, come può essere altre, stanno o fallendo o chiudendo o comunque perdendo mordente, al di là poi del fattore Covid, che quest'anno chiaramente ha completamente ucciso la scena delle indipendenti europee, ancora più che americane. E adesso è arrivato il rumor che si dovrebbe ad avere una NXT India. Io, a questo punto spero in una nuova Ringa King, almeno ci facciamo due risate, no? Cioè, se proprio dobbiamo avere una NXT India, che almeno sia divertente. No, vabbè, a parte gli scherzi. Il tema è importante, però. Il tema è molto importante perché siamo arrivati paradossalmente appunto all'avere un roster ampissimo, nonostante i licenziamenti, ma idee per pochissimi. Cioè, questo è in generale. Questo
le poche idee, forse è meglio non averle.
E soprattutto, ma vediamo anche NXT, la divisione tag team in questo momento, c'è una luce rossa accesa, dovrebbe esserci una luce rossa accesa sopra le teste di tutti, perché abbiamo i campioni, Birch e Lorcan, l'Undisputed Era, peraltro probabilmente nella formazione più improbabile, cioè Cole e Strong, e poi?
Il nulla cosmico.
Ha invece per esempio una divisione femminile incredibilmente piena, incredibilmente ben fatta, nonostante diciamo alcuni inciampi come il risultato del War Games femminile, la scelta delle prossime contendenti. Però lì, vabbè, gli si perdonano alcuni inciampi se il resto è di qualità. E se hai delle lottatrici come Io Shirai, come Rhea Ripley, come Toni Storm, come tante tante altre, ti garantiscono comunque poi uno spettacolo buono sul ring, se non ottimo. Però i campanelli d'allarme iniziano ad esserci.
NXT è vittima della WWE e della sua paura dell'AEW. Guarda, mi piacerebbe fosse così, perché vorrebbe dire che questo problema ce l'abbiamo solamente da un paio d'anni. Invece non è assolutamente così, purtroppo, appunto. Però insomma,
prego. L'arrivo dell'AEW ha solo esarcibato dei problemi che c'erano già, ma non vedevamo, perché per noi era il prodotto migliore. Noi con NXT è chiaro che ci siamo andati un po' con le fette di salame sugli occhi per anni.
No, ma non solo, nel senso che in realtà poi i problemi che abbiamo citato prima dei collab, delle persone, del numero e quant'altro, appunto, risalgono a Tyler Breeze.
Fino a qualche tempo fa, noi quasi non lo notavamo, nel senso che per un Nakamura che saliva, avevi un Rude che diventava campione, per un Rude che saliva, avevi un Drew McIntyre rigenerato che diventava campione, per un Balor che saliva, avevi un Samoa Joe che diventava campione. E è chiaro, l'Undisputed era al suo inizio, quando venne creata, cioè, e l'assenza di una concorrenza con cui poi confrontarsi. È chiaro che abbiamo sempre valutato, io per primo, NXT con un certo, coi cuoricini negli occhi, no? Era, ed è comunque tuttora, il miglior prodotto proposto dalla WWE, e quindi in quel momento lo valutavi, non so, come ora Meltzer valuta la IW, quindi un po' esageratamente, quello sicuramente. L'arrivo di una concorrenza confrontabile, diciamo, per stile di lotta, per nomi, per background della gente che è coinvolta, ha messo semplicemente in luce dei problemi che, come ci siamo detti, c'erano già, ma che adesso vediamo molto molto di più. Quindi sicuramente il fatto di non voler spostarsi, per esempio, una cosa sicura è che il fatto di non voler spostarsi dal mercoledì, sì, quello è legato alla IW, perché sì, ci si è convinti che bisogna lasciare lì NXT, perché altrimenti chissà che cazzo succede. Io non ho ben capito cosa...
Non mi sento di condannare, francamente.
Da un punto di vista aziendalistico, assolutamente no. Dal punto di vista del... Se pensassimo in realtà al business, probabilmente la mossa di separare i giorni darebbe in realtà, come si suol dire, modo un po' a tutti, tanto poi il pubblico sceglie alla fine. Se uno vuole vedersi NXT, si vede NXT, signori. Al di là del giorno, ormai ci sono i DVR, ormai anche Nielsen, che misura i ratings, sta sempre più andando nella direzione di tener conto delle registrazioni, dei DVR e di quant'altro.
Tant'è che il network, ci sono gli streaming.
Esattamente.
Quindi, anche andando sull'illegale, sul parallelo, come dici tu, una scelta viene fatta quantomeno anche da chi, come facciamo tranquillamente tanti come fanno tanti di noi in Italia, molto banalmente si sceglie. Tante volte io stesso mi sono trovato a scegliere, come dicevi tu, per motivi di tempo, di vedere o uno o l'altro, comunque di dire inizio da questo e non so se ho il tempo, avrò il tempo, quando avrò il tempo di vedere l'altro.
Io personalmente anch'io, nel senso, a metà settimana, quando diciamo il giovedì mattina, preferisco vedermi Dynamite, diciamo, subito, fra virgolette, quindi me lo guardo poi nella prima mattinata, una tarda mattinata, ora che per esempio sto facendo smart working, se no me lo guarderei la sera. E tutto nasce appunto da quando me lo guardavo la sera. Quando arrivo la sera ho 2 ore a disposizione e poi devo andare a letto, che la mattina dopo dovrei anche lavorare. E guardo, preferisco
uno squarcio sulla routine del dottor Borsani, ragazzi, un'esclusiva per voi.
Preferisco guardare Dynamite perché, vabbè, in questo momento mi dà più soddisfazione come prodotto, nonostante i punti critici che abbiamo sottolineato anche noi, di su cui magari torneremo nelle prossime edizioni del programma, e poi mi recupero NXT, spesso mi recupero gli highlights, per esempio di NXT, perché ultimamente ci siamo anche trovati con puntate in cui magari c'erano 2 o 3 avvenimenti interessanti e poi il resto andava un po' a essere ridondante, per carità. La mia speranza, visto che poi andiamo un po' in chiusura, visto che comunque attendiamo poi aggiornamenti rispetto a questa questione, diciamo, delle classi dei ripetenti, da cui poi è scaturito tutto il nostro discorso, oppure esatto, io preferisco Dynamite, che poi ne parla chiaramente il nostro Stefano nei podcast e nei programmi qui sul lato viola del ring. E vi ricordo, approfitto un attimino per ricordarvi di riabbonarvi se vi siete abbonati col Prime, perché non è, il rinnovo non è automatico, quindi semplicemente qua sotto schiacciate di nuovo abbonati tramite Prime e ci date una mano in questo grosso progetto che stiamo cercando di portare avanti. Stavo dicendo, un po' a chiusura del tutto, la speranza è che a un certo punto si capisca che bisogna andare a puntare sui punti di forza, mi scusate il gioco di parole, di NXT, che probabilmente vada cambiato il giorno di messa in onda, e che soprattutto si cerchi di tornare un po' più verso quello che era l'NXT che tutti ricordiamo con affetto, che era, non dico di tornare a un'ora di programmazione, mi parrebbe impossibile vista anche appunto il roster, comunque i continui arrivi, le classi al Performance Center, ma comunque di tornare a quello che era lo spirito dell'NXT da un'ora sul network che ci guardavamo e di cui parlavamo sempre molto bene poi il giovedì sera nelle nostre chat private, in cui ci segnalavamo quasi sempre il match della settimana, se non il match del mese capitava NXT e quant'altro, e che soprattutto si trovi un equilibrio laddove si decide di mandare nel main roster uno dei partecipanti e che vengano finalmente chiamati laddove ci siano dei piani, altrimenti piuttosto preferisco vedere come Ciampa e Gargano gente NXT, sì, ogni tanto magari fa il giro su se stessa e si ripropone una narrativa un po' circolare, però almeno una narrativa quasi coerente, no?
Quindi direi, siamo di fronte, allora, noi crediamo nella rieducazione, dottor Borsani, quindi non condanniamo a morte, vedi, sono scelte, Simone. E ringrazio i colleghi di LiveToStream, lunedì ore 19, se volete seguirmi anche su altro che non sia il prossimo. Ma dicevo, no, noi siamo per la rieducazione, quindi non è una condanna a morte, ma come dire, più o meno un ergastolo, direi, stasera.
Noi pensiamo che il carcere a vita possa essere la soluzione, esatto.
Magari anche con un regime di 41 bis, però insomma ci limitiamo a quello. Abbonatevi, perché come vedete serve un martelletto al dottor Borsani, se no che giudice è. Però direi che siamo in chiusura, e più che il martelletto, qui mi serve il dottor Borsani per ricordare, rimembrare, ricapitolare la programmazione, guardi come subito baldanzoso, la programmazione settimanale del lato viola del ring, che lo ricordiamo, vi segue anche in bagno.
Esattamente, quindi per farvi compagnia anche in bagno, ricordiamo che noi torniamo chiaramente la settimana prossima, sempre alle 9:30 il lunedì, giudici di corda, mentre per quanto riguarda la programmazione della settimana. Domani tornerà a Taverna del Wrestling Italiano, sempre con il nostro Stefano, il nostro Draco, il nostro Tsunami e ospiti, vari ospiti, tenete d'occhio i nostri social per quanto riguarda l'annuncio invece degli ospiti. Il mercoledì ci riposiamo perché come ha detto il Signore nella Bibbia, era il settimo giorno.
E poi noi giochiamo la Champions, quindi...
E poi noi giochiamo la Champions, soprattutto il mercoledì non si va mai contro la Juve, perché la Juve contro Twitch vince sempre la Juve.
È un po' siamo tipo NXT e Dynamite noi e la Juve.
Esattamente. Giovedì torna invece il Purple Rain, la nostra Pro Wrestling Newsletter, con il buon Draco e buon Fabrizio che snocciolano tutto ciò che è successo nella settimana appena trascorsa, diciamo, nella settimana in divenire, anzi, del wrestling. E venerdì sera, come sempre, Elite Friday Late Night Show, che analizza quello che non è stato, diciamo, affrontato nel podcast Elite Friday di AEW Italian Podcast e approfondisce quelli che sono Dark e Bing the Elite, che sono, diciamo, al momento i programmi secondari che offre la All Elite Wrestling. Non mi ero dimenticato Stefano, ma lo cito come appuntamento bonus, il giovedì alle ore 14, il giovedì è l'unico giorno in cui abbiamo due programmi, il giovedì alle ore 14, per chi ha visto in diretta Dynamite o per chi non teme gli spoiler, Stefano e Fabrizio registrano in diretta il Elite Friday, e diciamo, e poi solitamente, e parlo per testimonianza personale, ci si ferma anche alla fine della registrazione per farsi due chiacchiere appunto su Dynamite e varie cose. Comunque giovedì alle 14 c'è questo appuntamento bonus della settimana. E giusto, grazie Stefano, questo me lo ero assolutamente dimenticato, perché io seguo molto approfonditamente la WWE, come potete vedere, e in questo periodo ovviamente no, e questa domenica, come in occasione di ogni pay per view, stiamo cercando di coprire, come vedete, tanti pay per view. Settimana scorsa Final Resolution di Impact, questa domenica pre-show di TLC 2020, ultimo pay per view dell'anno in casa WWE e soprattutto ultimo pay per view prima dell'inizio della Road to WrestleMania, che quest'anno dovrebbe essere particolarmente interessante.
Direi che siamo in chiusura, abbiamo detto tutto, la corte si aggiorna ovviamente a lunedì prossimo, come detto, alle 9:30, e direi che non può che arrivarvi un buon proseguimento di serata dal dottor Borsani, che ha deciso di sparire anzitempo, e dal vostro Daniele Spina, che non sa però se questa live verrà mai chiusa, visto che il dottor Borsani è svenuto con tutto il suo internet. Io intanto vi saluto, buona serata. Ah, eccolo qua. Dottor Borsani ha sgomberato l'aula troppo presto. Salutiamo, buona serata, a lunedì prossimo.
Ciao.